Dunque, adesso registriamo la prima ora sui conflitti dell'ex Unione Sovietica, che sarebbe la 40ª ora del corso e la 4ª ora della parte sui conflitti per il corso di Trieste, giusto appunto. E diciamo, in questa ora analizzeremo sostanzialmente tre conflitti, tutti che hanno a che vedere soprattutto con l'Ucraina, quindi il conflitto della Transnistria. Una piccola striscia di territorio, diciamo, che appartiene alla Moldavia, ma che in realtà è popolata soprattutto dalla popolazione russa e ucraina. Poi il conflitto interno all'Ucraina, che è stato a lungo un conflitto non violento, ma che purtroppo nel 2014 è sfociato in guerra, seppur i combattimenti sono pressoché cessati da qualche anno. E infine il conflitto in Crimea. In seguito al quale la Crimea, che era ucraina, è stata, diciamo, perlomeno dal punto di vista, diciamo, politico, è tornata sotto il controllo della Russia, anche se ovviamente si tratta di un quasi Stato e non è riconosciuto a livello internazionale questa annessione russa dell'Ucraina. Scusate, l'annessione russa della Crimea, ci mancherebbe che avesse annesso l'Ucraina. Ecco, dunque, quindi cominciamo dalla Transnistria. Allora, prendiamo in mano sia il nostro, diciamo, volume, quello che avete stampato dalle pagine dell'ISIG, sia, diciamo, le mappe. Allora, dunque, siamo a pagina 34. Vedete questa bella mappa colorata, sulla Transnistria, in cui appunto vedete che... Effettivamente uno è sempre portato a pensare che, diciamo, i confini naturali, i fiumi, le montagne, segnino di fatto i confini tra gli stati e che in qualche modo, diciamo, emerge subito alla vista, l'anomalia della Transnistria, nel senso che c'è questo fiume che è il Dniester che segna il confine naturale fra Moldavia e Ucraina e non si capisce perché ci sia questo striscio di territorio vicino alla Moldavia che appartiene appunto alla Moldavia e non all'Ucraina. Quindi, insomma, sono le cose della vita, diciamo, nel corso della storia, soprattutto in Est Europa, c'è una continua mescolanza di popolazioni, quelli che stanno a destra vanno un po' a sinistra, quelli che stanno a sinistra vanno un po' a destra, ci sono i processi migratori, ci sono le guerre, eccetera, eccetera. Ecco, quindi diciamo, come vedete, la Moldavia è quella grossa, è quella, diciamo, a occidente del fiume Dniester, è abitata prevalentemente da moldavi, però non è che i moldavi sono proprio la stragrande maggioranza, sono circa il 65% della popolazione. Gli ucraini sono il 15%, i russi il 12%, quindi vedete, i moldavi sono quelli giallini, gli ucraini sono quelli verdi, che sono soprattutto in Transnistria, ma anche in certe zone della Moldavia, i russi sono quelli rossi, che sono sì in Transnistria, ma anche in certe zone della Moldavia. Poi c'è qualche bulgaro, c'è qualche altra nazionalità, questa qui in viola, che sinceramente non so neanche chi siano, vabbè, non importa. Ecco, e invece vediamo le percentuali della Transnistria. La Transnistria in qualche modo, diciamo, è divisa sostanzialmente un terzo sono moldavi e russi e ucraini insieme sono il 60%. Quindi un terzo sono moldavi, un terzo sono russi, un terzo sono ucraini. Però ovviamente russi e ucraini si trovano più d'accordo, sono più vicini, si sono alleati politicamente, i moldavi sono stati isolati. Ecco, quindi questo territorio è chiaro che nel corso dei secoli è normale che, diciamo, fosse naturalmente un territorio ucraino, che è stato quindi sotto il dominio dell'Ucraina anche per lunghi periodi storici, però è anche altrettanto normale che, essendo così vicino alla Moldavia, molti moldavi, soprattutto nel corso del Medioevo, hanno passato il fiume, e hanno colonizzato queste terre che in qualche modo erano appetibili. Diciamo che è stata anche questa terra contesa dall'Impero Ottomano e quindi soprattutto la zona sud è stata per certi periodi anche occupata dall'Impero Ottomano. Però arriviamo ai tempi un pochino più vicini, per capire un pochino che sorti ha preso questa Transnistria. Ecco, Ecco, diciamo, dopo la prima guerra mondiale, dopo la prima guerra mondiale, sostanzialmente l'attuale Moldavia fu divisa in due parti. La Transnistria fu annessa dall'Ucraina e, diciamo, il resto della Moldavia è ciò che è, facciamo un'operazione matematica, l'attuale Moldavia meno la Transnistria fa la Bessarabia, si chiamava Bessarabia e fu annessa dalla Romania, perché i moldavi parlano rumeno. Quindi Romania più Bessarabia stavano insieme tra il 19 e il 24 e la Transnistria e l'Ucraina stavano altrettanto insieme. Però ecco, nel 24 fu costituita una Repubblica Moldava, che in realtà ho riportato la mappa nel file sulle mappe, giusto appunto, vedete la mappa 3.6, la mappa 3.6 che vi mostra qual è l'estensione della Moldavia nel 1924, che è addirittura molto più ampia dell'attuale Transnistria, come vedete, questa zona arancione, Moldavian ASSR, non mi chiedete cosa vuol dire questa sigla, però insomma, la Repubblica Moldava del 1924 annesse un territorio molto più ampio ai danni dell'Ucraina. Ecco, torniamo adesso alla ricostruzione storica, però sostanzialmente le cose cambiano nel 39. Nel 39 c'è il famoso patto Ribbentrop-Molotov. E a questo punto, quei confini del 24 vengono in qualche modo cancellati e si forma quello che è l'attuale, diciamo dal 39 ad oggi noi abbiamo l'attuale stato della Moldavia, in cui c'è la vecchia Bessarabia e la strisciolina di territorio della Transnistria, però quella più piccola, non quella del 24, che era più grande e che andava a acchiapparsi anche un territorio molto più vasto all'interno dell'Ucraina. Poi, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, sostanzialmente, diciamo, l'Unione Sovietica non ha cambiato le cose. L'Unione Sovietica e, diciamo, soprattutto Stalin non ritenevano opportuno assecondare la determinazione nazionale, quindi, diciamo, è abbastanza normale pensare che in qualche modo non restituissero la Transnistria all'Ucraina, perché per loro i nazionalismi andavano sradicati. E quindi in qualche modo, diciamo, ecco, non è che però Stalin prese qualche decisione di regalare la Transnistria alla Moldavia. La Transnistria, diciamo, già in passato era stata diverse volte insieme alla Moldavia, però in ogni caso era dal 24 che la Transnistria stava insieme alla Moldavia. Quindi non modificò le cose Stalin stavolta, avrebbe potuto farlo, ma siccome ai comunisti non gliene fregava niente dei nazionalismi, lasciò le cose come stavano. Ovviamente il conflitto si ripresenta dopo l'89. Dopo l'89, in qualche modo, diciamo, c'è una situazione in cui la Moldavia diventa indipendente e questo non rappresenta nessun conflitto perché l'Unione Sovietica era una confederazione, quindi diventarono indipendenti tutti, l'Ucraina, l'Estonia, Lettonia, Lituania, Bielorussia, Armenia, Georgia, Azerbaigian, le cinque repubbliche dell'Asia centrale, e non ci fu nessun conflitto con l'Unione Sovietica. Però, come nelle bambole russe, diciamo, scoperchiata la prima bambola, anche la seconda bambola, c'è stato chi voleva scoperchiare la seconda bambola, proprio perché a questo punto gli abitanti della Transnistria hanno cominciato a dire: ehi, un momento, così come i croati della Serbia, così come l'interno della Bosnia, così come. Ecco, una situazione, quella della Transnistria, abbastanza simile a quella al conflitto tra Serbia e Kosovo. Quindi, in qualche modo, noi abbiamo appunto un'entità che è la Serbia, abbiamo nel Kosovo, e nel Kosovo ci stanno i kosovari che sono prevalenti rispetto ai serbi, che sono minoritari. Anche qui noi abbiamo uno stato più grosso che la Moldavia, dove ci sono i moldavi, però diciamo nella Transnistria abbiamo i russi e gli ucraini insieme che sono prevalenti rispetto ai moldavi. Quindi in qualche modo, diciamo, i russi e gli ucraini che abitavano la Transnistria cominciarono a rompere le scatole, cominciarono a dire: ehi, un momento, È arrivato il momento di rimettere ordine nella storia. Fino adesso il nostro territorio è stato, diciamo, come una sorta di pallina da ping pong, un po' di qua, un po' di là, un po' l'impero ottomano, un po' l'Ucraina, un po' la Romania. È arrivato il momento che noi vogliamo fare l'indipendenza, e quindi in qualche modo vogliamo staccarci dalla Moldavia. La Moldavia ovviamente non era d'accordo. Quindi nel settembre 91 fu organizzato un referendum, diciamo, e nel marzo del 92 iniziò una guerra perché appunto i gruppi ribelli della Transnistria volevano staccarsi dalla Moldavia. E in questa guerra intervenne la Russia, intervenne la Russia che sostenne appunto i ribelli russi ed ucraini. Ci fu una battaglia importante nel giugno del 92 lungo il fiume Dniester. E di fatto questa battaglia fu vinta dai filorussi, diciamo così. E in seguito a quei combattimenti fu siglata una tregua, e furono mandate delle truppe di peacekeeping della CSI. E di fatto si sviluppò una situazione, come vi dico, molto simile a quella del Kosovo. In cui sostanzialmente il conflitto internazionale fu congelato, con una separazione de facto. Una separazione de facto che non era de iure, quindi non ci fu un riconoscimento internazionale della Transnistria come stato indipendente. E all'interno, diciamo, della Transnistria ci fu un dominio dei russi e degli ucraini sui moldavi. Quindi la Moldavia si prese un bello schiaffo in faccia, perché è ovvio che la Moldavia, dal punto di vista militare, non poteva competere con la Russia, quindi probabilmente i moldavi avrebbero dovuto tenersi la Transnistria, ma nella misura in cui si accorsero che i russi intervennero militarmente, si guardarono bene dal favorire un'escalation, favorire un'escalation che sarebbe stata dannosa soprattutto per la Moldavia. Ecco, voi mi chiederete, ma come mai, diciamo, nessuno... C'è stata qualche proposta, così come se la Transnistria, diciamo così, doveva gravitare verso l'Ucraina e verso la Russia, diciamo, come mai i moldavi non hanno mai chiesto di riunificarsi con la Romania? Diciamo di no, c'è stato forse nel primo entusiasmo post-89 una qualche proposta di questo tipo, ma poi la Romania non c'è mai... Neanche la Romania l'ha mai voluto, perché anche il differenziale, già la Romania è abbastanza povera, i moldavi sono ancora più poveri, quindi un po' come Corea del Nord e Corea del Sud, insomma, non si intravede, delle esternalità positive nella riunificazione, proprio perché c'è un differenziale di reddito molto, molto ampio. Quindi a questo punto, diciamo, la Moldavia diventa uno stato un po', diciamo, gestito da questi poteri de facto, non è proprio un modello di democrazia, questo, scusate, non la Moldavia, la Transnistria. Nelle pagelle da Freedom House si sono beccati 6 e 6, quindi insomma sono uno stato pienamente autoritario, impelagato in molti traffici, soprattutto di armi, sono dei gruppi mafiosi piuttosto potenti in questa zona. Educazione Siberiana di Salvatores è proprio ambientato nella Transnistria. Diciamo, soluzioni alternative del conflitto non sono state, diciamo, portate avanti, perché di fatto c'è una situazione simile a quella del Kosovo, giusto appunto. Ovviamente la Russia riconosce la Transnistria, ma questo non. La Transnistria non è riconosciuta dagli Stati dell'Unione Europea, ecco, è come la Transnistria è come la Cipro turca, tanto per fare un altro esempio. Ecco, l'OSCE ha portato avanti dei negoziati. L'OSCE è il post CSCE, come abbiamo visto, è un'organizzazione regionale che quindi è stata istituzionalizzata. Non è da confondersi con l'OCSE di Parigi, l'OSCE di Vienna. L'organizzazione è per la sicurezza e la cooperazione economica. Qui c'è la C, è sempre cooperazione, la S invece nell'OSCE è sicurezza, nell'OCSE è sviluppo, Organizzazione per la cooperazione e sviluppo economico, che ha sede a Parigi, l'OECD. Questa invece è l'OSCE, che ha sede a Vienna, eccetera, eccetera. Noi a Gorizia abbiamo avuto a lungo anche dei rappresentanti diplomatici dell'OSCE che venivano fare dei corsi lì al SID. Ecco, cosa ha fatto l'OSCE? L'OSCE è stata un po' delegata negli stati dell'ex Unione Sovietica dall'Unione Europea per negoziare nelle parti in conflitto, e se uno dovesse fare un'analisi molto cruda, molto diciamo cinica degli effetti dei negoziati dell'OCSE, potrebbe dire che non è servito a niente. Nei vari paesi sottoposti all'influenza geopolitica della Russia, come possiamo vedere, diciamo, l'OSCE non ha spostato di un millimetro le cose, quindi non è che dei conflitti che erano stati diciamo risolti e gestiti in un certo modo dalla Russia poi sono cambiati e la risoluzione è cambiata. Quindi uno potrebbe dire, ah, ma l'OSCE allora non serve a niente. Beh, non è detto. Diciamo, uno potrebbe anche fare un ragionamento controfattuale e dire che cosa non sarebbe successo se non ci fosse stato l'OSCE. L'OSCE, perlomeno, si potrebbe dire, ha permesso di non peggiorare la situazione. Quindi, ad esempio, la Transnistria è restata un pochino così, un po' in mezzo al guado, dove c'è un dominio dei russi e degli ucraini nei confronti dei moldavi, però sostanzialmente, diciamo, le cose non sono peggiorate, quindi non ci sono stati episodi importanti di violenza successivamente. È una guerra che ha causato circa, la guerra del 92 ha causato circa 1000 morti e 100.000 rifugiati. Quindi diciamo molti moldavi della Transnistria sono tornati diciamo in Moldavia, quindi 100.000 rifugiati, la popolazione è scesa da 700.000 a 550.000. Il federalismo non è fattibile né in Transnistria né in Kosovo, perché quando c'è un rapporto così asimmetrico e diciamo gli uni sono molto meno degli altri, non è fattibile il federalismo, e quindi in qualche modo non è stato portato avanti questa proposta. Ecco, quindi diciamo le percentuali della popolazione attuale sono un pochino, cioè sono quelle che io vi ho riportato all'inizio, quindi diciamo i russi forse sono un pochino di più. Nell'ultimo censimento del 2015 i russi sono il 34%, gli ucraini il 27%, i moldavi il 33%, quindi diciamo insomma sì, i russi e ucraini insieme danno il 60%, i moldavi sono circa il 33%, che sono un pochino le statistiche che sono riportate all'inizio. Ecco, c'è da dire che nell'89, se dobbiamo guardare le statistiche dell'89, i moldavi erano un po' di più. Nell'89 i moldavi erano circa il 40%, quindi vuol dire che circa 100.000 moldavi sono tornati in Moldavia dalla Transnistria. Ecco, sono calati molto probabilmente un pochino, gli ucraini. Forse alcuni ucraini sono tornati in Ucraina. Ecco, quindi diciamo, vabbè, allora possiamo dire, ecco, però non c'è stata un'operazione di pulizia etnica in Transnistria. Diciamo, è successo un pochino quello che è successo in Croazia. Alla fine, quando è finita la guerra, diciamo, alcuni moldavi hanno detto, sai cosa, noi adesso ce ne torniamo in Moldavia, non restiamo qui in Transnistria. Però non sono riportati effetti rilevanti con riferimento alla pulizia etnica. Ecco, passiamo adesso l'Ucraina e che la analizziamo insieme alla Crimea. Come vedete qua abbiamo una mappa a pagina 36, dove vedete l'Ucraina e tutta questa zona, è un paese molto grande, a nord c'è tutte queste province dell'Ucraina che sono in bianco, che sono abitate dalla popolazione filo occidentale, e le province colorate invece sono quelle abitate dalla popolazione filo russa. Ecco, l'Ucraina sostanzialmente dall'89 al 2014 ha avuto questo cleavage piuttosto profondo tra gli abitanti della zona orientale, che si organizzava in certi partiti che erano appunto filo occidentali, guardavano molto da vicino l'Unione Europea, e malgrado la loro appartenenza all'ex Unione Sovietica, avrebbero probabilmente auspicato un'unificazione con l'Unione Europea, e gli abitanti della zona orientale, che invece avevano dei partiti filorussi e che guardavano la Russia come il loro principale punto di riferimento. Ora voi mi chiederete che differenze ci sono? Ci sono differenze culturali molto forti a livello linguistico, a livello etnico, a livello religioso? Allora, diciamo che come nazioni, possiamo dire che gli ucraini rappresentano il 78% della popolazione e i russi il 17%. Però, ecco, se noi guardiamo, quindi nella zona orientale ci sono quelli che ci sono anche dei russi, però, ecco, molti ucraini della zona orientale parlano russo, parlano russo. Ecco, se torniamo un attimo, alla parte di sotto, se torniamo alla parte di sotto, noi vediamo appunto che, ecco, ad esempio nella regione del Donetsk, c'è lo Shakhtar Donetsk, quello lì famoso della squadra di calcio che c'ha la maglia arancione e nera, una maglia molto graziosa. Tra l'altro ce l'aveva una maglia arancione e nera anche la squadra di calcio della sezione di liceo di mia figlia, avevano la maglia tipo lo Shakhtar. Invece Kiev, ora qui non si vede, ma Kiev a nord, è quel pallino lì, bianco che è a nord, abbastanza al confine con la Bielorussia. Quindi la Dinamo Kiev e la Shakhtar sono le due squadre simbolo delle due parti dell'Ucraina. Ecco, c'è una differenza religiosa, ecco, quindi. Allora, ripeto, zona orientale è più una differenza politica, in realtà, che sono più una zona, quella occidentale più modernizzata, più filoeuropea, la zona orientale meno modernizzata, più filorussa. E però c'è da dire che nella zona orientale non solo ci sono tanti ucraini che sono filorusso e parlano russo, ma ci sono anche dei russi, che sono il 17% del totale. Poi c'è una differenza religiosa che non vi so approfondire, non conosco. Nel dettaglio questa differenza, però tutti gli ucraini sono ortodossi, però anche lì, diciamo, gli ucraini della zona orientale seguono l'autorità del patriarca di Mosca. Invece gli ucraini della zona occidentale seguono un rito che si chiama uniate, in cui in qualche modo viene anche riconosciuta l'autorità del papa, quindi sono un po' una via di mezzo tra cattolici e ortodossi, però da quanto ho capito sono ortodossi, Sono ortodossi che però in qualche modo gli piace il Papa e hanno una qualche affinità con l'autorità di Roma. Ecco, che cosa succede dall'89 in poi? Dall'89 in poi noi abbiamo una situazione politica che è una situazione politica abbastanza simile per certi aspetti, o perlomeno, diciamo, anche a quella dell'Ulster, però con una differenza che qui in qualche modo, mentre va bene, l'Ulster i protestanti sono sempre un po' di più, sempre stati più dei cattolici e vincevano sempre le elezioni. E qui invece la suddivisione della parte occidentale con la parte orientale era, dal punto di vista delle elezioni politiche, era più o meno 50-50. Quindi succedeva che c'era un po' una sorta di pendolo ucraino, come il pendolo dell'America Latina. C'erano le elezioni e vincevano gli occidentali, la volta dopo gli orientali, poi rivincevano gli occidentali e viceversa, una sorta di ping pong. E che cosa cambiava? La cosa principale che cambiava è che quando vincevano gli occidentali il regime funzionava meglio, era più vicino a essere una democrazia, o era una democrazia liberale, ma. Ad esempio, in certi anni l'Ucraina è anche arrivata ad avere delle pagelle della Freedom House di 2,5, quindi diventando una democrazia piena. Quando invece governavano presidenti filorussi, le performance politiche peggioravano, quindi diventava un regime illiberale, se non addirittura un regime ibrido. Ecco, ricostruiamo brevemente questi rintocchi del pendolo, chiamiamolo così. All'inizio, ecco, le prime elezioni che si sono tenute in Ucraina nel 91 vinsero gli occidentali. Ora non vi sto, non dovete certo ricordarvi i nomi, che non me li ricordo neanch'io. Io li ho vissuti, quindi un pochino me li dovrei ricordare, però insomma sono nomi un pochino complicati. No, cioè, se no diventa una cosa solo di memoria. Comunque, all'inizio vinco gli occidentali nel 91. Nel 94 c'è l'alternanza, vincono gli orientali e restano al potere per due mandati. Nel 2004 ci sono le elezioni e diciamo il presidente filo orientale viene contestato e si sviluppa la prima, non la primavera arancione, la cosiddetta rivoluzione colorata, la rivoluzione arancione, che vi furono forti mobilitazioni nella zona occidentale del paese e questo portò anche alla pressione diplomatica dei governi occidentali che in qualche modo spinsero il presidente filo russo a, diciamo, a dare le dimissioni e quindi furono convocate nuove elezioni. La Corte Suprema dichiarò che si doveva tornare a votare e proprio alla fine del 26 dicembre del 2004 le nuove elezioni furono vinte, guarda caso, dal candidato occidentale che vinse col 52% di voti. Ecco, a questo punto, insomma, tutti in Occidente felici e contenti perché questi, ecco, c'era un po' come i cowboy e gli indiani, diciamo, i filo occidentali in Europa erano visti come quelli più buoni, quelli più bravi, che volevano i valori democratici, volevano le riforme di mercato, i filo orientali erano quelli cattivi, come gli indiani che avevano, diciamo, più filo russi, quindi a favore di Putin, quindi più per lo statalismo e più per un regime, se non un autoritario, perlomeno un regime ibrido. Ecco, a questo punto però spunta un terzo incomodo, In questo pendolo ucraino che vede in qualche modo presidenti filorussi e filoccidentali, tutti sempre uomini belli grossi, cicciotti, dei marcantoni, come avrebbe detto mia suocera, E spunta questa diciamo, donna, la Timoshenko, una bella donna, un leader carismatico che in qualche modo si presenta, e lei era occidentale, ovviamente era occidentale, però la Timoshenko aveva un programma politico di unificare, di fare in qualche modo il tercium datur, la terza via ucraina, di riuscire ad attrarre anche gli elettori dell'Ucraina orientale, anche perché lei era perfettamente consapevole che gli elettori dell'Ucraina orientale erano ucraini come quelli dell'Ucraina occidentale. Magari lei sapeva che i russi non l'avrebbero votata, ma mirava a raggiungere una maggioranza del 60-70% dei voti e di diventare diciamo, l'attore politico più importante dell'Ucraina. E invece questa cosa non gli riuscì tanto bene a Timoshenko. Diciamo, questo cleavage che forse lei ha un po' sottovalutato tornò prepotentemente alla ribalta. Ecco, poi cosa c'è da dire? C'è da dire che l'Ucraina aveva un regime semipresidenziale. Quindi in un regime semipresidenziale, così come in Francia, cosa succede? Succede che il Presidente della Repubblica può sciogliere il Parlamento. Allora, dopo il 2004, in cui vinse di nuovo un candidato filo-occidentale, però a un certo punto, a mid-term, ci furono le elezioni nel 2006, le elezioni parlamentari, e da chi furono vinti dagli orientali. Quindi ci fu in Ucraina la coabitazione, che non era proprio il massimo. Già non è facile in Francia, figuriamoci in Ucraina. Allora cosa fece? Il presidente filo-occidentale la buttò in Cagnara, non è che disse: oh bene, facciamo la coabitazione, che bello il diverso, non era politically correct. Quindi il presidente filo-occidentale sciolse il Parlamento, e le elezioni, diciamo, furono vinte dagli occidentali e si formò un governo con la Timoshenko primo ministro. Quindi, insomma, la Timoshenko in questo caso fece una scelta di campo. Questo suo progetto di schierarsi come terza via tra Occidente e Oriente fu un pochino rinnegata. Ecco, nel frattempo è ovvio che tra il 2006 e il 2007 ci fu una crisi politica piuttosto importante e quindi ci si rese conto che il semipresidenzialismo forse non era tanto adatto all'Ucraina perché la coabitazione non sembrava desiderabile. Quindi la Timoshenko si rese protagonista come primo ministro di alcune riforme costituzionali in cui venivano limitati i poteri presidenziali. E a questo punto però, diciamo, ci furono poi nel 2010 le nuove elezioni. E guarda caso, nel 2010 chi vincono? Vincono gli orientali. Avevano, insomma, gli occidentali avevano un pochino esagerato sull'onda dell'entusiasmo, diciamo, della rivoluzione arancione del 2004. Avevano fortemente limitato, come abbiamo visto, il potere degli orientali, perché avevano sciolto il Parlamento, che era stato eletto democraticamente, e quindi a un certo punto la popolazione dice: sai cosa, mo' torniamo a votare. E vinsero di poco, come sempre, i filo russi. E guarda caso, nel settembre 2011 la Timoshenko fu arrestata per corruzione, e anche condannata. Quindi la sua carriera politica fu fortemente indebolita, e lei disse che era tutta una cosa, diciamo, orchestrata soprattutto dai filo russi per limitarne il potere. Ecco, a questo punto però, diciamo, il conflitto non è più gestibile. Ormai la frattura fra Oriente e Occidente del paese si approfondisce sempre di più, e quindi in qualche modo, diciamo, anche i leader dell'Ucraina orientale si irrigidiscono e, ad esempio, rinviano la firma di un importante accordo di associazione con l'Unione Europea che invece gli abitanti della zona ovest volevano fortemente, soprattutto per avere un forte aumento dei flussi commerciali con l'Unione Europea. Anche se l'Unione Europea aveva fatto capire che non considerava l'Ucraina un potenziale candidato, dell'allargamento. Quindi a questo punto, di fronte al rifiuto della firma dell'accordo associazione con l'Unione Europea da parte del presidente filo orientale, ci furono le proteste popolari. Delle proteste popolari che spinsero, diciamo, in qualche modo il presidente filo-orientale a fuggire da Kiev, a fuggire da Kiev il 21 febbraio del 2014. Il 21 febbraio del 2014, diciamo, il conflitto degenera proprio perché a questo punto ci si rende conto che ormai siamo sull'orlo di una guerra, e quindi in qualche modo, diciamo, questa coabitazione tra est e ovest, che era andata tutto sommato, questo conflitto che era stato tutto sommato gestito con il pendolo, ormai non reggeva più. Quindi, diciamo, il presidente filo-orientale fugge da Kiev il 21 febbraio del 2014 e viene eletto un presidente ad interim filo-occidentale nel frattempo. Però le zone a maggioranza russa, si sviluppa una guerra, quindi entrano in guerra. Ci sono dei ribelli, soprattutto nelle due regioni, queste in marroncino, il Donetsk, dove c'è lo Shakhtar. Infatti da allora lo Shakhtar non gioca più, nella sua città, perché, c'è una guerra in corso, e poi anche a Luhansk, quindi le due zone più vicine alla Russia, quelle dove ci sono più russi, dove quasi tutti parlano russo. Quindi si forma la cosiddetta Donbass People's Militia. Ecco, quindi c'è questa regione, sostanzialmente Donetsk e Luhansk vengono denominate come la regione del Donbass, quella filorussa. E la Russia stessa interviene militarmente, fa la stessa cosa che ha fatto la Russia nel 92 quando è intervenuta a sostegno dei ribelli russi e ucraini della Transnistria. Ecco, poi per un breve periodo, le proteste si sviluppano anche nella regione del Kharkiv Oblast, questo verde militare o verde mare, non so come dire, quella sopra, però lì sostanzialmente il governo ucraino riesce a riprendere il controllo della situazione militare. Poi, sempre nella primavera del 2014, ci sono addirittura delle proteste anche ad Odessa. Odessa è oltre la Crimea, si vede, no? È la regione più, quella che confina con la Moldavia, e quindi quella che in qualche modo, in via ipotetica, dovrebbe recepire la Transnistria in caso di annessione all'Ucraina, cosa che non è mai avvenuta, perché appunto nella Transnistria ci sono anche i russi. I russi non hanno mai voluto, sono maggioritari rispetto agli ucraini, non hanno mai voluto un'annessione all'Ucraina, anzi, semmai si è parlato di annessione alla Russia, un po' sul modello della diciamo di altre zone, uno come una sorta di exclave. E quindi in qualche modo, diciamo, poi vabbè, ad Odessa durano poco le proteste e quindi si consolida il classico quasi stato, sostanzialmente. Nella regione del Donbass si forma un'autorità de facto indipendente dall'Ucraina e andiamo a vedere nella mappa e nel file, nel file delle mappe. Ci abbiamo la mappa 3.7 che indica tutto il Donbass. Vedete? E il Donbass sostanzialmente le due regioni della Donetsk e della Luhansk sono 50 e 50. A sud, nella zona più vicina alla Russia, prevalgono i filorussi, le milizie filorusse, e a nord, quella gialla, prevalgono in qualche modo, diciamo, il governo ucraino. Quindi sostanzialmente c'è una. La zona del Donbass è divisa in due, dove appunto, come vedete, nelle grandi città c'è il controllo del governo ucraino e a sud invece c'è il controllo da parte dei ribelli. Quindi il conflitto internazionale è congelato, come sempre. C'è una sovranità de facto, ma non de jure. E per ciò che riguarda il conflitto interno alla regione del Donbass, è sostanzialmente diviso in due. Però nella zona sud c'è il dominio ovviamente dei filorussi sugli ucraini. Quindi in qualche modo, diciamo, qui ecco, non sono riportati, diciamo, episodi rilevanti di pulizia etnica, anche perché in quella zona sono tutti russi o filorussi. Ecco. Sostanzialmente gli scontri armati sono durati soprattutto un paio di anni, soprattutto il 2014, ma anche nel 2015. Ecco, ci sono state siglate numerose tregue, i cosiddetti ceasefire, che in italiano si dice il cessate il fuoco, in italiano si dice tregua, non cessate il fuoco. Però di fatto, diciamo, la situazione militare si è congelata dal 2016 in poi, insomma ci sono ancora scontri armati, però insomma diciamo il numero dei morti è stato di circa 10.000 morti di questa guerra, quindi è leggermente inferiore al numero dei morti del Kosovo e più o meno siamo sul livello della guerra in Croazia. 10.000 morti non sono certo pochi. Però negli ultimi anni sono molto calati, ci sono un centinaio di morti gli anni. L'OSCE anche qui ha negoziato, L'OSCE anche qui ha negoziato ma senza profitto, anche se in qualche modo, diciamo, c'è stato recentemente dei negoziati per favorire lo scambio dei prigionieri, e c'è stato una certa, ecco, la cosa curiosa, ecco, ex post, ah no, poi dobbiamo dire della Crimea, ovviamente, non dobbiamo dimenticarci della Crimea, scusate, andavo subito alle conclusioni. Ecco, la Crimea, proprio 2 giorni dopo la fuga del presidente, diciamo, filorusso dall'Ucraina, proclama l'indipendenza e proclama l'annessione alla Russia. Però prima, vediamo di capire bene, innanzitutto vediamo dov'è la Crimea. Vedete nella mappa, la Crimea è questa Bordeaux, questa penisola dentro il Mar Nero, che è famosa, l'avrete studiata, diciamo, è stata protagonista di tante guerre nella fase del multipolarismo. E la Crimea è sempre stata sostanzialmente abitata da russi, è sempre stata parte della Russia. Come vedete, a livello di popolazione, i russi sono il 77%, gli ucraini il 10%, i tatari l'11%. I tatari sono una popolazione turca, quindi di religione prevalentemente islamica, sunnita, ma ho visto che c'è anche una piccola percentuale di tatari che si sono cristianizzati, che sono di religione ortodossa. Ecco, per punire il fatto che i tatari si allearono con la Germania nazista, a un certo punto nel 1954 cosa fece Khrushchev? Khrushchev regalò la Crimea all'Ucraina. E questo fu un elemento abbastanza anomalo. Era di nuovo l'ennesimo tentativo. Ecco, nella Transnistria, come abbiamo visto, non ci fu un vero e proprio regalo, perché la Transnistria fu diciamo, inglobata nella Moldavia. Dopo il patto Ribbentrop-Molotov, Però sostanzialmente in questo caso noi abbiamo un bello spicchio di territorio abitato prevalentemente da russi che viene regalato all'Ucraina, come per dire, con i nazionalismi noi ci giochiamo a palla. Però allo stesso tempo la Russia aveva mantenuto una forte presenza militare perché la flotta della Marina russa è sempre stata, diciamo, presente lì in Ucraina, in Crimea, scusate. Quindi il porto di Sevastopoli era di fatto come una parte della Russia. C'era un potere de facto russo all'interno. Quindi sembrava che fosse una specie di fake, una ipocrisia organizzata. La sovranità formale era ucraina, ma c'erano i militari russi. È una cosa un pochino nuova. È come se fosse stato fatto uno scambio. Noi vi riconosciamo l'autorità formale. Però voi permettete la presidenza militare russa. Dal momento in cui gli equilibri interni all'Ucraina però erano saltati, e ormai gli orientali sembravano in netta minoranza, e quindi con la fuga del presidente filorusso nel 2014, la Crimea si ritrovarono, diciamo, questo scambio che era stato mantenuto nel corso dei decenni, dal 54 per circa 60 anni, dal 54 al 2014, saltò. E quindi, diciamo, i russi della Crimea dissero: sai cosa, adesso noi facciamo un referendum, un bel referendum. Quindi il 16 marzo 2014 fu organizzato un referendum che fu boicottato dai tatari e dagli ucraini, e fu proclamata l'annessione alla Russia. Quindi solito discorso, il congelamento del conflitto internazionale perché la Crimea non fu riconosciuta da nessuno Stato, e però di fatto ci fu un dominio interno dei russi nei confronti sia degli ucraini che dei tatari. Gli ucraini tutto sommato sono restati lì, però ecco, molti tatari se ne sono andati. Dopo che c'è stata l'annessione russa hanno detto: sai cosa, noi ce ne andiamo. Quindi in qualche modo, diciamo, anche qui non si può parlare di vera e propria pulizia etnica, ma così come molti moldavi se ne sono andati dalla Transnistria dopo il 92, anche qui dopo il 2014 circa 3.000 tatari sono tornati in Ucraina. E così come la Transnistria, che ha una pagella Freedom House di 6,6, la Crimea è ancora peggio, c'è una pagella del 7,6, quindi siamo quasi al livello massimo di autoritarismo. Quindi ecco, a questo punto l'Ucraina ha perso un pezzo che è la Crimea, e il Donbass, c'è la guerra e metà del Donbass è sotto il controllo delle truppe dei ribelli e quindi sotto il controllo anche della Russia, e quindi in qualche modo noi abbiamo una situazione abbastanza, diciamo, un conflitto che appunto non è stato risolto e che sostanzialmente, diciamo, vede questo paese che è stato un pochino, diciamo, privato di alcuni territori che prima erano appunto parte del territorio ucraino. Ci si può chiedere, ma scusate, tra l'altro recentemente avete visto sicuramente che dal 2019 è stato eletto questo presidente Zelensky, che è un conduttore televisivo, diciamo, si presenta come un nuovo leader, che è ovviamente filo occidentale, ovvio, però in qualche modo, diciamo, un po' come la Timoshenko nei primi tempi, diciamo, non vuole un conflitto profondo con la Russia e spera che in futuro riuscirà a negoziare, diciamo, la sua, diciamo, la sua capacità di mediazione con la Russia. Però ecco, ci si può chiedere, si poteva fare qualcosa di diverso in Ucraina? Sicuramente sì, l'Ucraina era il classico paese dove il federalismo era uno scenario del tutto fattibile. Non si capisce come mai, anzi addirittura per paradosso, negli ultimi tempi, soprattutto dopo il 2014, che fino al 2014 nessuno ne ha fregato niente, e diciamo, sembrava che questo pendolo fosse una sorta di scambio permanente in cui appunto il conflitto veniva in qualche modo gestito, 5 anni governiamo noi e 5 anni governate voi. Però il federalismo si poteva fare, e di sicuro è che il maggiore oppositore del federalismo è stata l'Ucraina occidentale. i partiti e i leader dell'Ucraina occidentale hanno sempre detto: ma sai cosa? Siccome l'Ucraina, noi stiamo più simpatici all'Europa, all'Occidente, è inutile che facciamo il federalismo, perché col federalismo perdiamo il potere, diamo più potere ai filorussi. Ecco, però avessero fatto il federalismo, fossero stati meno miopi i leader dell'Ucraina occidentale, forse potevano evitare di perdere la Crimea e potevano evitare la guerra del 2014. E quindi diciamo questo è stato un elemento di miopia, non solo dei leader filo-occidentali, ma soprattutto anche dei governi occidentali. Con me i governi occidentali, che so io, la Germania, gli Stati Uniti, la Germania è federale, gli Stati Uniti sono federali, ora passi l'Italia, la Francia, il Regno Unito, che sono stati centralizzati, pure la Spagna, ma la Germania ha un'esperienza di federalismo che funziona, eh? Perché non hanno proposto i tedeschi il federalismo agli ucraini? Forse perché erano troppo lontani. L'Ucraina in qualche modo viene ritenuta un paese non così vicino all'Europa. Vabbè, in sintesi hanno sbagliato tutti, eh? Hanno sbagliato tutti, hanno sbagliato gli ucraini della zona occidentale a rifiutare il federalismo e hanno sbagliato gli Stati Uniti, non hanno dimostrato nessuna capacità di lettura del conflitto interno all'Ucraina. E probabilmente con il federalismo si sarebbe riuscita a prevenire la guerra e si poteva in qualche modo arrivare a uno scenario di un'Ucraina federale in cui in qualche modo le popolazioni dell'est e dell'ovest potevano venire incrementati i loro poteri e magari diciamo avere un potere comune limitato alle solite cose, la moneta, la politica estera, la politica di difesa, eccetera, eccetera. Va bene, ci fermiamo qui, grazie.